Ciao a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast con un ospite meraviglioso questa sera. Io sono Massimiliano, con me questa sera c'è Fabio.
Ciao.
Carmelo.
Buonasera.
Stefano.
Io sono Stefano, il vostro nuovo compagno di podcast, e non sono io l'ospite meraviglioso, anche se so che lo stavate pensando.
No, non sei tu, perché questa sera abbiamo con noi Sandro, direttamente da Primo Player.
E buonasera, e grazie per il meraviglioso.
Lo dice a tutti,
grazie, no, per il primo player. Cambio sempre aggettivo, no, però sì.
Dice a tutti Primo Player.
Era tipo come mia nonna che dice: vedi dove ti ho messo, ogni volta cambiava la fotografia dei nipoti, no? Vedi che ti ho messo qua.
Dunque, noi siamo rimasti, cioè noi, più che altro Fabio, perché in realtà io, sia io che Carmelo che Stefano, ancora dobbiamo acquistarlo, ma siamo rimasti molto colpiti da quello che fai, dalla rivista che hai creato. È mensile, giusto? Quindi da qualche mese.
Sì, è una rivista mensile, abbiamo iniziato a settembre dell'anno scorso, quindi è nato tutto durante l'estate, praticamente, giugno, luglio, con mio fratello Francesco, che è l'impaginatore pazzo, quello che impagina recensioni e articoli con la pala. E praticamente, siccome mio fratello vive in Cile, quindi è lontano, no, dall'Italia, ogni tanto ci sentiamo via Meet. E quindi che è successo? Un giorno io gli ho detto: guarda Francè, c'è una rivista che si chiama Passione Amiga, che è una rivista indipendente, sempre un po' lo stile della nostra, però perché parla solo di Amiga. E ho detto: guarda, hanno pubblicato una rivista su Amazon, sul circuito KDP, che è l'autopubblicazione, no? E mio fratello: la guardiamo, io non compro una copia, l'impaginazione è un po' amatoriale, diciamo così. Però si può fare, cioè, nel senso che guarda, che vendono una rivista, che dici, proviamoci anche noi, facciamo un numero. Proviamo a vedere un po' come viene stampata. Iniziamo a lavorarci, facciamo mille milioni di prove, tutto quello che ci veniva nella mente delle vecchie riviste, da Console Mania, Game Machine, Super Console, Mega Console, dine una. Io ne compravo 5-6 al mese negli anni 90. E quindi abbiamo iniziato a fare prove. Poi diciamo che noi abbiamo avuto questa abbiamo fatto molte prove anche con Retro Gaming East, che è il nostro sito internet che gestivamo. E da lì praticamente un po' di materiale ce l'avevamo già pronto, perché molte cose sul retro gaming sono un po' riviste da Retro Gaming History, e tante altre cose vengono da tanti amici, colleghi, ex colleghi, sia miei che di mio fratello, che si sono un po' prestati al gioco. E considerate che c'è gente molto vecchia, gente molto giovane che non ha manco visto una rivista in vita sua.
Adesso
ci scrive pure. E quindi abbiamo iniziato così un po' per provare. Abbiamo detto: facciamo 11-12 numeri, proviamo un anno, vediamo come va, vediamo a settembre, tiriamo un po' le fila e vediamo un po' se ne vale la pena continuare. E no, è andata così.
Ne è valsa la pena, perché comunque avete avuto un ottimo successo. Insomma, io ti ho conosciuto al di là di Primo Player, perché ti ho visto da Walone, ti ho visto, insomma, girare un po' di live, raccontare il progetto. Cioè, comunque mi dà l'impressione che ci sia un interesse per questo, un rinnovato interesse per il formato rivista. E me lo dimostra anche il fatto, è un'altra rivista che, insomma, che è ritornata insieme a voi, è PSM, no? Più o meno credo nello stesso periodo,
grosso modo, sì, mi sembra di sì.
In modo casuale, tra l'altro.
Sì, beh, certo, sì. E anche quella sta andando bene a livello di numero, quindi c'è questo ritorno alla carta, che a me fa piacere, perché comunque è un format che mi piace tanto, perché smorza un po' quella corsa continua che c'è nel web, no? A dover dare per forza l'ultima notizia, magari in fretta, magari non precisa, magari scritta un po' così, ma perché è importante arrivare per primi, mentre la rivista Tutti Siedi è come una fotografia, ormai è fatta, è finita, quindi quello che c'è scritto
e sei anche invogliato un po' a leggere tutto, no? Perché sì, che succede? Tu con internet fai tu la selezione di quello che vuoi leggerti e molte volte eviti di leggere, che so, quel titolo che non è conosciuto, che potrebbe essere invece di tuo gusto, o vai direttamente al voto, no? Vai, vedi l'accensione, scorri giù, voto, ah, fa schifo sto gioco, boh, basta, va avanti, no? E poi noi cerchiamo di trattare veramente tutti i giochi che escono, o almeno quelli che più troviamo interessanti. Ci sono molti indie che praticamente delle volte è veramente difficile trovare una recensione sul web. Questa è una roba che delle volte mi sorprende tantissimo, no? Eppure sono giochi, ok, non sono capolavori, con quei giochi che possono dare mediocri oppure anche buoni, che però se chi l'ha fatto ha fatto il suo primo gioco, cavolo, inizia col suo primo gioco con un gioco mediocre e tu gli dai un po' di visibilità, questo poi può migliorarsi con il gioco seguente perché ha avuto quel piccolo successo che un po' se lo meritava, secondo me è anche buono per l'industria dei videogiochi che anche piccole realtà emergano senza che ci siano sempre i soliti. Cioè, perché poi alla fine anche gli indie stanno diventando come giochi AAA, no? Cioè, adesso stanno nascendo queste etichette potentissime. AAA, esatto. Quindi ci vorrebbe pure, no?
Sì, guarda, noi abbiamo iniziato qua praticamente da un sito tempo fa che era The Indie Shelter, quindi proprio parlando di indie. E quindi condividiamo questa filosofia. Poi nel tempo, perlomeno personalmente, ne gioco di meno rispetto a prima, perché comunque il tempo è poco e chiaramente finisci poi per giocare i titoli più in vista, però sempre con piacere uno sguardo lo do anche ai più grandi degli indie, per esempio Balatro, di cui si parla nell'ultimo numero, penultimo numero, perché tra l'altro diciamo oggi avete annunciato l'ottavo, no? È uscito oggi.
Sì, è uscito oggi, ma perché il numero 7 abbiamo avuto un po' di screzzi con Amazon per la pubblicazione. Sembra che abbiamo capito quali fossero i problemi secondo loro, e quindi il numero 8 l'hanno pubblicato subito appena l'abbiamo messo sulla piattaforma, mentre il 7 tipo ci hanno fatto aspettare 2-3 settimane.
Quindi è stato un disastro, cioè disastro magari no, però insomma è stato problematico anche per mantenere una pubblicazione costante questa
sì,
cosa.
Diciamo che sì, diciamo, questi sono i lati negativi della gestione con Amazon, no? Il lato positivo è che fa tutto lui praticamente, poi si prende quasi tutto lui, sì, se sapete come funziona. Sì, però per me va bene anche, no? Perché io devo pensare a fare la rivista, no? Se dovessi pensare anche a trovare qualcuno che la stampi, la distribuzione, poi c'è anche tutto il customer care che ci sta dietro, no? Cioè, nel senso che la rivista potrebbe non arrivare perché la posta ha fatto qualche casino, potrebbe arrivare rovinata, eccetera eccetera. Quelle sono cose da gestire, così se le fa, se le smazza Amazon. Un aneddoto: una persona ha comprato Primo Player e gli è arrivata uno di quei, come si chiama, mandala da colorare. Come è possibile una roba del genere?
Ha scritto
a me, no? Ha scritto a noi nella nostra posta. Io gli ho scritto: guarda, tu scrivi direttamente da Amazon che ti è arrivata una roba per un'altra, no?
Non ci rompi i coglioni.
Io non ci posso fare nulla, cioè, veramente. E alla fine Amazon gli ha detto: sì, ti mando la rivista e il mandala te lo puoi pure tenere, no? Cioè,
perché tanto che gli frega.
E quindi per me sono tutte scocciature in meno. Ci concentriamo veramente solo su creare questo PDF da caricare poi sulla piattaforma, che per me va benissimo così, guarda. Non...
Poi l'altro grande vantaggio è che sono 100 pagine di rivista pura, cioè non c'è pubblicità, non c'è... Infatti è pazzesco, sfogliandola, magari io sono abituato perché per 4 anni ho scritto su The Games Machine, quindi lo compravo pure io, e lo sfogli, e ok, contenuti, ma c'è anche tanta pubblicità, no? Quindi magari una rivista te la finisci in un giorno, te la leggi tutta, invece qua è proprio densa, perché sono 100 pagine di cose scritte, e è bello, bello, veramente un bel lavoro.
Sì, poi sono 100 pagine, sono molto intense, perché noi facciamo recensioni molto brevi, no?
Comunque adesso
stiamo cercando di farle un po' più lunghe, ma sempre massimo 2 pagine, che non sono 800 parole. Nel massimo di 800 parole non andiamo, qualcuna un po' di più per farne di meno, perché non ci siamo più dietro.
Ma questo è il grande vantaggio di non scrivere per la SEO, cioè ti mangi.
No, no, ma figurati.
No, infatti, perché voi non fate tutta la parte iniziale della recensione del web, che è il pippone. Andiamo a vedere la recensione di Final Fantasy VII. Final Fantasy VII è il nuovo gioco di Square Enix in uscita in esclusiva per PlayStation 5. Cioè, comincia che parla
di link interni che rimandano altre recensioni.
Però io posso capirli, no? Io lavoro nel digital da
pure anni. Io, purtroppo,
pure tu. E quindi sappiamo, no, che quando c'è da scrivere un articolo per il web, per qualsiasi topic, per qualsiasi cosa, è tutto SEO oriented. Quindi li capisco, cioè non
sì, li capisco, non perché è inevitabile, però è anche un futuro in cui un domani l'intelligenza artificiale scrive l'articolo SEO oriented perfetto, e quindi non serve più a niente.
Sì, però poi te lo scrive come un robot, che, cioè nel senso che è come
guarda Wikipedia, no? Guarda Sandro, voglio dire, per la qualità che c'è adesso in giro va benissimo anche scritto dal robot, però...
Io invece sono sinceramente curioso un pochino di come funziona, perché non ne ho davvero idea, non sapevo che si potesse fare questa cosa, non so neanche da quanto tempo si può fare effettivamente, di come funziona un po' il dietro le quinte con Amazon, cioè non avevo idea che si potesse fare questa autopubblicazione in questa maniera, finché era il
libro,
l'ebook, sì, però più ebook. Ancora ci potevo arrivare. Questa cosa non ho assolutamente idea di come funzioni. È curiosa come faccenda. Quindi voi semplicemente cosa fate? C'è un programma a cui iscriversi o qualcosa
in
del genere?
In realtà è molto semplice. Nel senso, basta essere iscritti ad Amazon. Quindi io compro spesso delle robe da Amazon. C'è una piattaforma che si chiama KDP. Ti dà dei template, ti dà delle linee guida su come devi imbastire questo PDF, quindi non devono esserci determinati caratteri scritti in una certa maniera, non devono essere testi stampati, quindi per noi è stato un casino, perché noi abbiamo il testo stampato semplicemente un logo di un videogioco, no? Cioè nel senso, Final Fantasy è il logo Final Fantasy, è un'immagine a sottotesto, loro vogliono che sia maggior parte testo, però abbiamo trovato un equilibrio con loro. E una volta che tu hai fatto il PDF, lo carichi. E poi c'è tutto un team che credo che sia misto intelligenza artificiale / persona locata nell'altra parte di questo mondo, che fanno dei controlli se tutto è in linea sulle linee guida di Amazon. Dopodiché te lo pubblicano. Niente di più, niente di meno. Il difficile è l'inizio,
certo,
nel stare nel template di Amazon, perché comunque... Amazon che fa? Ti dice, che so, l'immagine, vede un'immagine che va oltre un margine. Questa immagine è tagliata un millimetro, quindi quando la stamperai verrà questa immagine tagliata di un millimetro. Non va bene, sposta di un millimetro. E la cosa positiva e negativa è che delle volte trovi la persona che ha fatto il controllo con intelligenza artificiale, non so che cosa usi, no? Per fare per gestire tutti questi libri, perché poi ne ricevono tantissimi,
penso anch'io.
Anche io penso che siano indiani, ma non volevo dirlo.
Vabbè, non preoccupare.
Non ti preoccupare.
No, comunque sono indiani, dai nomi delle persone che mi scrivono sono indiani, però alcuni ti dicono, guarda, alla pagina 57 c'è questa immagine che è tagliata. Allora tu vai diretto alla pagina 57, controlla e dici, cazzo, che ho fatto, spostato. Delle volte uno ti dice, c'è un'immagine tagliata.
E trovala.
E tu dici, e dove? Dove sarà questa immagine? Noi siamo lì a cercare, a fare. E mio fratello che impazzisce su queste robe. Proprio piano piano, sai, adesso siamo arrivati al numero 8, un po' di pratica, come si dice, la pratica porta alla perfezione.
Chiaro.
E quindi delle robe... escono un po' più facilmente, però ti posso dire che all'inizio è stata dura entrare nei loro schemi, però vabbè.
Un'altra domanda che mi viene da fare sempre sul livello molto pratico è il numero di pagine, perché appunto si diceva 100 pagine, è stata una roba che deriva da questa faccenda che c'è un template e magari meno di 100 pagine non le stampano, o è stata una scelta vostra?
È stata una scelta nostra perché vabbè, bene o male erano sempre... Se tu contavi, tipo Console Mania aveva tipo 120 pagine,
sì,
ma 20 pagine erano tipo di pubblicità.
Okay.
Cioè...
eliminabilissime.
Quindi che cosa succede? Noi abbiamo pensato, facciamo 100 pagine perché e anche il costo, perché tu ogni pagina in più che metti nella rivista o comunque nel libro, Amazon te la fa pagare in più. Quindi se io faccio 102, già il costo che per stamparla, che loro mi danno, è più alto, e quindi il mio guadagno è minore. Più io aumento le pagine e più ci guadagno di meno, a meno che non aumenti il prezzo della rivista, che già
chiaro
è abbastanza alto, no? E quindi che cosa facciamo noi? Ci siamo regolati più o meno su quello che pensavamo che potesse entrare per cercare di fare un piccolo guadagno e migliorarci, no? Anche con l'attrezzatura, le licenze, eccetera, eccetera. E abbiamo identificato nelle 100 pagine quello che riusciamo a fare. Abbiamo anche pensato di farne di meno, di arrivare tipo 80, però poi per adesso 100 pagine.
Invece la cadenza avete pensato di farla bimestrale oppure è stata mensile dall'inizio e mensile?
È stata mensile dall'inizio, questo è un punto che è fermo, che ha voluto Francesco, mio fratello, e quindi se lui vuole ce la fa. Più che altro sai, scrivere sono recensioni molto, sono 400 parole, Fabio, gli giochi. Siamo tante persone, alcuni giocano veramente tanto, e scrivere 400 parole, se sei bravo sinteticamente, poi anche lì abbiamo delle persone che scrivono un po' meglio, delle persone che scrivono un po' meno meglio, però diciamo che è tutto un miglioramento di tutti, di tutta la redazione, no? Però è proprio impaginarle che dura tanto, perché mio fratello non è che si accontenta, sai, adesso per semplificare basta che ti... Vabbè, anche The Game Machine, no? Che anch'io leggo tutt'oggi, ma mi viene in mente anche Vanity Fair o qualsiasi altra rivista che io ho comprato per vedere come erano impaginate. Sono impaginate semplici, cioè comunque sono incolonnate con uno sfondo bianco.
No, il vostro è complesso, cioè ci sono immagini sopra il testo.
E noi non volevamo questo, noi volevamo la versione, quella che i tuoi ricordi vedono quando tu ricordi Console Mania o The Game Machine, le vecchie riviste di una volta, no? Che poi quando le rivedi adesso fanno cagare, perché ragazzi, scusate, ma non
impegno. Infatti ho visto la rivista, mi ricorda Console Mania, l'aspetto estetico mi sembrava quello di Console Mania, non era un caso.
E vedi che è diverso un po' all'interno.
Contornati bene, sì.
Per tutta la recensione è stata severa la ragazza.
Ma poi ho visto siete una decina, quindi non è che siete così tanti, cioè comunque sono 10 pagine a testa, almeno
10 pagine a testa, sì più o meno sono 10 pagine a testa. Io scrivo principalmente le rubriche, perché di giochi nuovi come te non riesco a giocarne. Pensa che io sto ancora giocando a Final Fantasy 7 Rebirth, ma da quando è uscito
molto. Quando escono sti giochi grandi smetto di dormire, gioco la notte, infatti adesso
pure io, forse stanotte.
Figurati, io sto giocando ancora Fallout New Vegas. No, vabbè, lui è stato settimana.
Sentite, io sto giocando a Pong.
No, non è vero. Ammazza, io vado ancora in sala giochi.
Io uso lo oscilloscopio col quale gioco.
200 lire.
Quell'abaco.
Bello. Io avevo una curiosità, siccome faccio pure io il grafico, i template che vi mandano c'hanno già tutti i tagli, tutte le robe, già tutto impostato, comunque avete libertà, cioè spazio di manovra nel fare dei cambiamenti?
Abbiamo spazi di manovra all'interno dei margini che loro ci hanno dato.
Ah, ok, lì potete fare quello che volete.
Sì. L'importante è che non uscire fuori, e quindi che usiamo delle tecniche per uscire fuori dal margine, ma semplicemente con lo sfondo.
Sì, che poi se tagliano comunque non esce bianco.
E loro su questo non si infastidiscono. L'importante è che non mettere sullo sfondo delle robe che in qualche modo ricordano dei testi, perché probabilmente hanno dei tool che leggono anche il testo finto nel.
Ma su questo possono, che ne so, metti che in una recensione qualcuno scrive una parolaccia, loro possono dirti no, questo non te lo stampiamo.
Sì, possono dirlo.
E hanno delle linee guida precise o è una cosa un po' aleatoria, cioè decidono loro in base a...
No, secondo me è la persona che lo che in qualche modo però, tramite tool.
Che linea guida è? Perché io nel libro che faccio autopubblicato su Amazon ci posso scrivere parolacce, quindi perché nella rivista no?
A me mi hanno rotto le balle su certe parole.
Vabbè, ovviamente credo, perché faccio un esempio estremo, la bestemmia non l'accetterà.
No,
però se uno Fabio, scrive cazzo, non lo so, se diventa un problema.
Fabio, tu per esempio hai messo un limite di età nel tuo libro, per esempio?
Ah, beh, no, che Ciro è un editore, quindi non passa per Amazon.
Però quelle autopubblicate?
nel libro autopubblicato non mi sembra di aver messo limiti.
Perché noi abbiamo tipo 14 anni in su e avevo fatto l'articolo su Onacon, no? Aspetta, come si chiamava? Comunque un attrezzo che praticamente simulava.
No, ho capito, ma,
sì. Non so se te lo ricordi. Okay, me l'hanno fatto togliere.
Ah, ok, quindi in base, in base all'età che si praticamente che ne so, credo che ci avete una sorta di questionario da compilare,
sì,
all'inizio.
Sì, 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 quando carichi hai tutto una sfilza di roba.
E quindi in base a quello diventa 14 o 18.
Sì, perché noi
più dice morale.
Perché mio fratello è un ottimista e lui dice mettiamola anche in riviste per ragazzi. Ha detto guarda, Francesco. Io ho visto chi compra la rivista, perché noi abbiamo gli insight.
Certo, chiaro.
35-54 anni, ragazzi.
Sì.
Però lui è ottimista, lui vuole che la rivista possa essere un po' di tutti.
Credo, quindi... che esatto, il target siamo
sì, è quello.
Più o meno, cioè, no, più o meno anche il target che abbiamo qua nel podcast, sì, perché esatto. Vedendo sì. Un po' tutte le statistiche che mi arrivano da YouTube, da Apple, da Spotify, più o meno l'età media è sempre quella, 35-45, da quelle parti lì. Che comunque.
Ma c'è anche la motivazione del fatto che prima non, le riviste hanno mai viste. Quindi
esatto.
Cioè io mi ricordo quando ho fatto vedere la rivista, dovevo scrivere un articolo e quindi mi serviva la referenza di un articolo che avevo scritto su TGM a un ragazzo che viene in palestra dove mi alleno io e c'ha tipo 20 anni. Quando gliel'ho portata era incredulo, cioè guardava sta rivista ma guarda che
ma cazzo che facevano
questi. Sì, capito, come se gli avessi portato una pergamena dell'antico Egitto,
ma un antico vaso andava portato in sala.
Più o meno sì, qualche settimana fa stavamo chiacchierando con Manuel, non mi ricordo se dopo una live o qualcosa del genere. Manuel non è proprio solo ventenne, ne ha 26-27, quindi un pochino più in là. Gli ho fatto vedere, forse non mi ricordo il numero di videogiochi o di Game Pro o forse qualcosa, no, di Edge no, non gliel'ho fatto vedere, gli ho fatto vedere qualcosa di italiano, non me lo ricordo, ed aveva gli occhi che sbirluccicavano, una roba incredibile, perché in questo mondo le riviste non esistono, che se poi ci pensi alla fine quando è che sono decedute, mettiamola così, una decina di anni fa, forse qualcosa del genere,
un po' di più, forse
anche un po' di più, può essere.
Io ricordo che l'ultimo PlayStation Magazine ufficiale era uscito più o meno una decina d'anni fa, forse l'ultimo tentativo.
No, ma usci escono, però il fatto sì, è che non le compra il pubblico giovane.
Sì, no, le continuo a vedere pure io, però faccio esempio su di me, che comunque ne ho comprate,
certo,
a strafottere veramente. E io quando poi abbiamo iniziato tutto il progetto di The Indie Shelter, lì c'è stato un po' lo switch anche da parte mia, che ero usufruitore mensile, cioè pure io ne compravo 5-6, a volte pure di più. Non so dove prendevo i soldi, perché comunque ero piccolino, però non spaccio, no? Però mi rendo conto che comunque già all'epoca costavano 12.000 lire, 10.000 lire, cioè okay. Non è che...
Però,
però per all'epoca.
Sì, sì.
Sì. Comunque qualcuno pure di più costava, e poi quando abbiamo iniziato quella cosa pure io ho fatto un po' lo switch, perché effettivamente lì poi, se vi ricordate, noi facevamo tutto il discorso che c'eravamo un po' stufati dell'impostazione, che facevamo sempre la battuta, il meme... senso del gol, calci di punizione, dribbling, potenza, che sì, sembrava Maurizio Mosca, esatto, che faceva il pagellone. Beh, e quindi lì poi c'è stato un po' tutto
tempo anche con la
cosa, lo capisco, perché loro avevano probabilmente quei punti di riferimento e li hanno traslati per i videogiochi, cioè non lo dico, è una cosa che ormai mi ha stufato di vedere. Quando, per fare un esempio, quando ho visto PSM che gira e rigira, cambiano colore, cambiano grafica, ma è quella cosa lì, certo. È normale che ti viene un po' il ricordo di come iniziamo pure quell'avventura, perché ci siamo un po' stufati di quella struttura lì, vorremmo raccontarli in modo diverso.
Il problema è che comunque poi internet non è diventato un modo diverso.
Come hai detto tu, la SEO, Google si è mangiato tutto, sì. E ormai sei obbligato pure lì a fare, cioè non ci metti grafica, sonoro, rigiocabilità, però sei costretto a strutturarle in un certo modo, perché a me per esempio piaceva sempre, te lo dico sempre, fa come scrivevi tu che facevi il racconto.
Scrivo ancora,
eh no, senso,
ancora in vita.
Anche che Giro, cioè, anche che Giro mi è piaciuto perché tu hai trasformato una sorta di indagine sulle origini in un racconto. Tu facevi così pure il recensore, cioè, a me piaceva perché piaceva leggere proprio quello che oddio, ultimamente non ne ho lette recensioni e ho letto l'articolo di Fallout l'ultimo che però era quella cosa lì,
però vedi pure quello là
ha portato al cambio, almeno personalmente.
Sì, ma pure quello lì è raccontato in un sito che è Atacor, dove non seguiamo la SEO. Ma prima o poi ci dovremmo scontrare questo poi dovrà monetizzare. Esatto.
No, infatti io ammiro anche loro che sono riusciti a fare 7 numeri, l'ottavo che esce detto oggi. Senza pubblicità, puri dagli schemi, cioè nel senso tu ovviamente non ragioni come la SEO perché non ha senso ragionare in quel modo lì su una rivista cartacea, e io spero che comunque abbia successo perché secondo me ce n'è bisogno di altre voci che non ripetono a pappagallo quello che ti manda il PR detto proprio brutalmente, perché poi si riduce a quello, cioè lo sappiamo come funziona, cioè, comunque infatti... interfacci con loro.
Ma infatti vedere quasi contemporaneamente una realtà come Atacor, una realtà come Primo Player che stanno venendo fuori e stanno emergendo, e comunque Atacor non so che numeri faccia, però insomma la vedo
nemmeno io
citata
però,
in giro abbastanza spesso e mi sembra un po' di rivivere il momento in maniera un po' diversa, cioè un po' dall'esterno, il momento in cui appunto avete aperto Indie Shelter, poi io mi sono unito successivamente, però comunque ci conosciamo da anni, tanti anni ormai, tra Games Radar e via dicendo, ma l'abbiamo già detto un po' di volte.
Forse pure Sandro stava su Games Radar a sto punto, eri un utente del forum Games Radar.
Sì, ma io non sono mai stato un grande appassionato di forum, pur avendo Retro Gaming History, sono uno che ha scritto, cioè sono uno di quelli che ha scritto di più, ma semplicemente perché l'ho fondato 15-16 anni fa, e quindi nel forum, volendo o non volendo, qualcosa ho scritto, però non sono mai stato un grande appassionato.
No, però in qualche modo
c'è old style, però ero scritto, sì, ero scritto un sacco di fa. Ma sai cos'è? Quando è arrivato internet, era anche bello, perché uscivano tanti siti, anche quelli che adesso sono super blasonati, no? Erano nati anche loro come una sorta di indie, sito indie, no? Quindi non esistendo questa grande regola del SEO che mangia tutto, comunque dei paletti che devi fare più visite possibili,
sì, avevano un po' di personalità.
Tutti scrivevano un po' con un po' di personalità, no? Sì, c'era chi scriveva in una certa maniera e non c'era... Io con Retro Gaming History, figurati se io mi metto a vedere la SEO, che cacchio me ne frega, cioè nel senso che io scrivo quello che mi passa per la testa e se avete letto, io sono pure io, mi piace pure a me raccontare un po', no?
Sì, qualcosa sono andato a leggere, sì.
E quindi, però prima era interessante, era bello, anche era affascinante che tu arrivavi, c'era le tre... e tu subito ti andavi a vedere il video su internet, no? Invece di aspettare un mese
prima
di vedere
il video,
e io mi ricordo anche delle recensioni che erano anche interessanti, no? Da leggere. Adesso invece sono proprio dei papielli, ragazzi, infiniti, cioè io dico, ma chi cazzo se le legge?
Un'ottima domanda, ma non le leggo, scrollano fino al voto, come dicevi
prima. Io non ce la faccio, ragazzi, io ci ho provato ma non ce la faccio.
Io che non leggo per bene una recensione, a parte quelle di Fabio, che ovviamente però è veramente tanto. Cerco di tenermi aggiornato, di leggere qualcosina, è solo che, come dicevate prima, c'è la formuletta all'inizio e poi c'è lo svolgimento in mezzo, sono tutti uguali e hanno tutte più o meno... No, non ci riesco. E sono veramente curioso di leggere qualcosa di un pochino più stretto e appunto libero. Beh,
ti piacerà Primo Player allora, perché veramente
sono sicuro.
Super conciso. Senti una cosa, Sandro, ma voi adesso chiaramente il rapporto con i PR delle varie aziende è zero, immagino, no?
Guarda, quindi... io quello che ho fatto è scrivermi in tutte le loro sai che sono, ma non mi ricordo come si chiama quel sito, adesso mi sfugge il nome, però che hanno usato tutti quanti lo stesso tool dove tu ti iscrivi, poi ti dà l'accesso alle cartelle, ma lo usiamo più che altro per scaricarci le immagini ufficiali che loro danno per essere usate. I giochi li ho solo dai PR, quelli dei titoli indie, che però, posso dire la verità, non mi hanno mai chiesto nient'altro che dire, mi vogliono solo sapere, Sandro, dove la pubblichi, la recensione, e basta. Cioè, non mi hanno mai dato pressioni, o, che sto gioco, no, zero. Quindi, almeno tutti quelli che ho incontrato io come indie, che ci hanno passato dei giochi, dei codici, non mi hanno mai chiesto nulla, quindi...
No, beh, non ti chiede nulla nemmeno il PR grosso, no, però
guarda, il PR grosso forse probabilmente è più non ti chiede nulla, però ha un'influenza,
ha un potere,
se tu campi con le pubblicità non puoi mettere, cioè, diciamoci la verità, è un controsenso, tu hai la pubblicità di un gioco in prima pagina dietro come sfondo che gira, tu fai la recensione di quel gioco un po',
diciamo che se la legge probabilmente gli metti 7,
devi essere un po' buono, no? Cioè, nel senso che, specialmente se un capolavoro, se era stato buttato con l'hype da capolavoro e poi tu ci giochi e dici, ma
così, così,
insomma, così, così.
E quindi volevo farti questa domanda: i programmi per il futuro invece, cioè, punti ad arrivare ad avere i codici per arrivare in tempo, oppure non vi importa nulla?
No, non ci importa proprio niente. Guarda, ma non c'è neanche quella roba, cioè, sto che alla fine il giornale esce una volta a settimana, una volta a mese,
una volta a settimana,
facciamo come famiglia,
esatto.
No, una volta al mese. Adesso c'è in copertina Dragon's Dogma 2, che ormai è già passato, strapassato, perché poi ormai i videogiochi sono così, no? Prima uscì un capolavoro, ne parlavamo per mesi, adesso basta, è uscito, finito. Boh, chi si leggerà la recensione se la leggerà, cioè, nel senso che è proprio è come lo slow food, no? Questo è lo slow read, cioè, nel senso che quando arriva te lo leggi, se noi ce la facciamo ad arrivarci, ce la facciamo, se no avanti il prossimo, no?
Avevo in testa esattamente quel paragone lì quando abbiamo incominciato la puntata, comunque quando stavamo parlando prima di SEO e quant'altro, e il piacere di leggere con calma, senza dover fare il filtro del questa notizia mi interessa, questa notizia non mi interessa, c'è la recensione, questa va bene, questa no, ma voglio la recensione un po' più particolare, senza dover mettere tu il filtro. È brutto da dire, perché magari sembra che siamo tutti cerebrolesi chi segue il tutto tramite i portali, però avere una come si dice, curatela, se non ricordo male,
curatela, sì,
esatto, a monte, aiuta anche secondo me a goderselo molto di più quello che si legge, e a apprezzare anche quello che,
ma,
che si
ma
ha
anche
davanti.
La filosofia è diversa, perché tu non vai più a leggere la recensione di Dragon's Dogma per vedere com'è Dragon's Dogma, ma se è piaciuto a Sandro che ha scritto la recensione. Che era un po' come quello che ci muoveva prima sulle riviste, no? Cioè, tu leggevi la recensione per vedere se era piaciuta al recensore che ti piaceva a te. Perché magari avevi in mente che aveva i gusti simili ai tuoi e quindi poteva piacerti.
Ah, va pure per avere uno spunto, per avere una fotografia. Cioè, io a volte, qualche po', raramente ormai, riapro per rileggermi che scrivevano su GMC di Planescape Torment. E te la va a rileggere per vedere una fotografia dell'epoca. Poi ovviamente era semplicemente un parere di un singolo, non è che era tutti pensavano quello, però è una cosa che comunque, cioè, aveva il suo fascino. Poi ti rendi conto che oggi stai mentre lavi i piatti, ti metti un podcast che ti fanno la recensione di X e Y e ti stai leggendo comunque una sorta di recensione, però mentre fai altro, cosa che non puoi fare ovviamente se ti devi leggere Però cioè, è una questione, sono cambiati pure i tempi.
Sono cambiati i tempi perché adesso siamo un po' votati al
a fare il multitasking. Sì,
sono cambiati i tempi, però è brutto da dire, ragazzi. Siamo cambiati noi, non abbiamo più.
Sì, ma ci siamo adattati.
Ma no, non è tanto quello.
Ma pure il fatto che sì, è normale. Oggi c'hai altre cose da fare. Quando eri piccolino, i piatti li lavavano altre persone, ovviamente. Quindi
potevi leggere.
Ci sta pure. Però mi rendo, cioè, per esempio, non faccio il discorso. Capisco i giovani che vedono sta cosa come Madonna, come cazzo facevate prima? Non li critico per questo, anche se gli vorrei far scoprire quel mondo, perché comunque, come hai detto tu prima, cioè, è una sorta di slow food. Cioè, non c'è quella FOMO che ti dice: oddio, è uscito Dragon's Dogma. No, dobbiamo correre, dobbiamo vedere che dicono. Che fa.
Cioè, calma, ma poi adesso c'è. Cioè, è diventata una follia perché tu devi finirlo prima che te lo spoiler.
Sì,
cioè, io c'ho gente che è corsa al finale di Final Fantasy VII perché c'aveva paura del beccato YouTube e lo spoiler. Allora dice: intanto me lo finisco, poi mi faccio tutto il resto. È diventata una follia perché è diventata la corsa non solo a giocare a Final Fantasy, ma a finirlo.
Dovresti uscire dal sistema social, cioè lo so che è una roba che dici oggi, cioè io per esempio Facebook ormai non lo tocco quasi più, ma nonostante questo può capitare che entri in una chat su un gruppo WhatsApp, le solite cose, e qualcuno comunque ti dice: oh, ho finito sto gioco, finisce così.
Vaffanculo.
Cioè, capisci che comunque ormai in questa epoca qua è quasi impossibile che le informazioni ti arrivino nei tempi, però pure se ti stacchi, se posi il telefono, arrivano comunque.
Guarda, infatti noi la scelta nostra è avremmo anche potuto fare delle recensioni un po' più dettagliate, no? Però abbiamo anche pensato: ma io che gli scrivo tanti dettagli, quando poi dopo vanno, cioè tutti andiamo su internet, cioè è inutile che, non è che mo chi legge una rivista chiude il computer o chiude il cellulare, anzi mo il cellulare, e non guarda più nulla, no? È impossibile, perché ormai noi siamo entrati in questo sistema e il nostro modo di vivere è questo, non è più la rivista, no? Però noi abbiamo pensato: ok, noi gli diciamo che ok, i giochi quelli di quelli famosi tipo Mario Wonder, okay, Baldur's Gate, Final Fantasy, eccetera eccetera, quelli devi recensire perché comunque ci sono. Certo. Però io ti dico: guarda, esiste anche sto gioco, a noi ci è piaciuto. Poi sicuramente la persona va su internet, si va a vedere il video, si legge altre 1500 recensioni e si convince che è probabilmente un bel gioco, o brutto, o è quello che non gli piace, gli vede gameplay su gameplay, no? Perché poi ci sono varie sfumature. Per esempio, a me di vedere la gente che gioca ai videogiochi è una roba che mi fa cagare, e quindi io non guardo, no? Non mi piace. Però c'è chi invece dice, per essere convinto, va a vedersi il gameplay. E quindi noi abbiamo detto con mio fratello: facciamo delle recensioni più brevi. Per me, che sono l'unico che purtroppo per adesso quelle che se le legge tutte cerca di correggerle, è più facile anche correggerle perché durano meno. Per chi scrive delle volte è difficile, perché delle volte mi dicono: Sandro, non riesco a fare questa recensione in 400 parole. Ci devi riuscire, non me ne frega niente.
Io non riuscirei mai. Fabio e Max si ricorderanno, io scrivevo dei papielli illegibili, sì. 40.000 50.000 caratteri.
Ma tu non eri nemmeno limitato, no? Tu non eri nemmeno limitato, nel momento in cui sei limitato.
Sì, no, ma infatti io non potrei fare, cioè non riuscirei, io sono nato senza il dono della sintesi, purtroppo.
Però ci stiamo cercando, no, poi adesso ho dato un po' più di spazio, no? Se è un gioco, penso che meritano, fanno due pagine, non fa niente, va bene così.
Chiaro.
Però massimo due pagine, non voglio andare oltre. Però comunque è tutto molto sintetico e va molto al punto, no, Fabio? Mm-hmm. Cioè, noi andiamo al punto. Il gioco è così, ha queste cose qua, questa roba qui, negativa è questo, positivo è quest'altro, eccetera eccetera. Poi mi ha detto: una persona è libera di andarsi a vedere tutto quello che le interessa sul web.
No, anche perché hai detto bene, anche perché voi diciamo nel 90% dei casi per i tempi della rivista arrivate dopo, quindi diciamo che uno ha già interiorizzato certe informazioni che non gli serve più sapere, no? E quindi voi date quelle essenziali per il vostro punto di vista, che però sono scevre di tutta la parte introduttiva, finale, eccetera eccetera. Quindi che poi benissimo
è,
così.
È anche, diciamo, un po' la base di, cambiando un pochino genere, tanti podcast di informazione che seguo, banalmente Morning la mattina, lui dice sì, questa è un'infarinatura su quello che c'è sui giornali, vi interessa? Andatevelo a leggere, andate a cercare altro, non fate, o anche Breaking Italy, dicono sempre questa è la base di quello di cui stiamo parlando, faccio uno o due approfondimenti, ma per capire bene dovete andare su altre fonti e cercare le vostre fonti, sia per andarmi contro banalmente, sia per vedere se avevo ragione e via dicendo, o per farvi una vostra idea, che è la cosa migliore in assoluto.
È uno stimolo.
Esatto, esatto. Mi vorrei solo ricollegare un attimo tutta la questione del tempo che abbiamo detto prima, perché un nerd e mezzo, grazie per il follow, ci fa una domanda nella chat qua di Twitch e ti chiede quante ore dedica ognuno di voi per ogni rivista, più o meno, perché penso che sia la domanda più difficile in assoluto tra gameplay e scrivo la recensione, la revisione, eccetera.
Allora, io e mio fratello siamo quelli che è un'altra persona, siamo quelli che ci dedicano più tempo, perché io, oltre a scrivere delle, perché alcune sono cose che ho un po' anche pubblicato su Retro Gaming History, ma tante rubriche le scrivo proprio di mio pugno da zero, perché non sono robe che mi passano per la testa, tipo Magic Moment o altre robe lì. E poi correggo le recensioni e gli articoli, quindi me li leggo tutti, quindi alla fine la rivista me la compro, ma tanto me la so a memoria, ho letto tutto quello che c'è da leggere, e mio fratello pure, perché se le, praticamente mio fratello fa una lettura veloce, correttori automatici e bla 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 per i refusi, per i typo, e lui la impagina, quindi probabilmente Francesco è quello che più tempo dedica alla rivista, ma veramente tanto. Io proprio lavoro la sera, la notte, idem, io la sera finisco di lavorare, mi metto lì sul divano col computer, inizio a correggere, e poi se mi viene lo stimolo, la scintilla, che mi vedo il testo nella mia testa che inizia ad andare, allora scrivo quello che mi è venuto nella testa per quella roba, no, che mi era rimasta lì. E gli altri giocano, perché principalmente giocano per i cacchi loro, cioè nel senso che non giocherebbero lo stesso a quel gioco, non... E secondo me ognuno di loro un paio di ore per recensione ce le dedicano, quindi ogni sera pure le persone che scrivono, e ne abbiamo di tutti i tipi. Ho avuto la fortuna che ci siano anche un sacco di ragazze, penso che ci sono tre ragazze, non so se, ma poi dove li scrivo, sono le sorelle Scardiglie, sono tre ragazze sarde, sono tutte e tre appassionate di videogiochi, sì, quindi anche loro.
Stefano è già partito, torna in sezione.
Io sono
sono tre ragazze, sono una è una mia ex collega e ho conosciuto le sue sorelle, ognuna di loro poi ha specifici, gli piace proprio,
bellissimo,
mi piace i giochi horror, chi invece giochi d'avventura, oppure i giochi un po' alla Stardust Valley, no? E anche noi abbiamo cercato un po' di avere più persone possibili, amici e conoscenti e parenti, perché è un progetto comunque amatoriale. Però sì, non so quante ore dedichiamo, ma io sicuramente tante. Io tante, infatti sono stanchissimo.
Ci credo, infatti capire... pensavo mentre le raccontavi, dicevo ma chi ve lo fa, però poi capisco che fa. È la passione.
Perché ci divertiamo, poi alla fine, guarda, l'ho detto pure in altri podcast, l'ho detto pure forse anche da Wallone, alla fine è anche un modo per sentire le persone che sono lontane, no? Certo. Tipo mio fratello.
Come tuo fratello.
Che sono anche altri amici che sono da altre parti del mondo. E quindi è un modo per tenerci in contatto anche costantemente, no? Perché ok, non ci sentiamo, però inviano la recensione, mi scrivono secondo me sto gioco non so se recensirlo perché non mi piace, non mi è piaciuto, eccetera eccetera, perché poi noi cerchiamo di recensire solo giochi che veramente ci sono piaciuti e che hanno
un ho visto, sì sì sì, certo,
perché sennò io faccio la rubrica se li conosci li eviti, che faccio un non sono, delle volte sono giochi che non ho giocato, cioè la verità, però cioè se un gioco fa schifo in N parti eccetera eccetera, fa schifo, punto. Io ti dico che fa schifo perché ho letto che fa schifo dappertutto, cioè nel senso che alcuni ci ho giocato, tipo purtroppo mi dispiace il gioco dei pirati della Ubisoft, adesso mi viene il nome, ma
Skull and Bones,
quello me sono rimasto delusissimo, quindi per me se uno mi dice 4A e poi mi metto a giocare e dopo 5 minuti mi sono annoiato, ragazzi,
è strano perché è filato così liscio,
liscissimo, sì sì, infatti
c'è stata proprio una palla tremenda, però sì, tante ore ciascuno sicuramente.
È un po' la filosofia del giochiamo quello che vogliamo e ne parliamo quando ne vogliamo, è un po' la filosofia che alla fine seguiamo anche noi. È una roba che sto notando che più o meno gente della nostra età, perché immagino sia più o meno da quelle parti lì.
Sì, no, sì, poi c'è qualcuno molto giovane, vedete, che non ha mai visto una rivista, che però è rimasto molto curioso. Ci sono dei miei colleghi che sono 26, 27 anni, 24 anni.
Poi la rivista, sai cos'è? Che ha questo vantaggio che resta, cioè qualcosa di tangibile. Sì. Scrivere invece, per il web.
Infatti, no, Fabio, dico... scusa, senti Rob, è il fatto che mi fa ripetere che io ho ricevuto per un bel po' di tempo un sacco di richieste di collaborazione.
Certo, cioè, di gente, immagino.
Tutti i giorni un paio di email di persone che dicevano: vorrei scrivere la rivista, mi piacerebbe scrivere la rivista. Chi ha detto anche gratuitamente. Cioè, mi hanno scritto un sacco di persone, avrei potuto fare 10 redazioni, mano a mano che l'ho detto nei podcast, che l'ho scritto sulla rivista, eccetera, eccetera.
Ma se continui esce secondo player, però non lo di troppo in giro. Sì.
Però non accetto collaborazioni quella adesso, no? Perché vogliamo che le cose siano... Cioè, se io posso accettare una collaborazione da una persona che non conosco è perché ci sia una collaborazione vera. Cioè, tu scrivi e io ti retribuisco.
Che pago, certo. Certo.
Però sì, però siccome rimane la gente, cioè il retro gaming history, non mi arrivavano le richieste di persone che volevano scrivere, certo. Ero io che devo cercare persone per far scrivere.
Ma guarda che è importante, cioè tu il fatto che prendi la rivista e dici qua dentro ci sto anche io, e giri e ci sei tu effettivamente, mentre su internet puoi scrivere 3000 volte, il link sì ti rimane in bacheca nei social dove l'hai spammato, ma dopo 10 minuti non c'è, anzi se Facebook ogni tanto nemmeno ti fa comparire perché gli stai sul cazzo, non si è capito perché, e quindi non esisti proprio, invece sulla rivista tu esisti, c'hai la prova tangibile.
Ma poi banalmente sì, scade il quando ti nuclearizzano tutti i link su cui hai scritto, arrivederci, grazie.
Ma ti ricordi quando tu, Astro, Davide, facesti il level up, diciamo? Cioè, io mi ricordo, era un raggiungimento di un traguardo, certo, che comunque, cioè, mo resta, io ce l'ho i numeri là.
Sì, anche io ce l'ho.
Sono recensioni tue, di Davide, di Astro, e stanno lì. Mm-hmm. Cioè, è una cosa che comunque resta a testimonianza e fa piacere.
Sì, è vero, è verissimo sta cosa.
Poi magari hai scritto una cosa che poi rileggi e te ne penti, però ci sta, cioè vale lo stesso pure su internet. Non è che dici, poi c'è chi va a cambiare, però non abbiamo quella valenza.
Un discorso
con bianchetto
lungo.
Sulla rivista,
esatto. Su ogni rivista, salve, vorrei cambiare un attimo una recensione.
Strappi le pagine, diciamo, questa strappo proprio.
E queste sono le pagine nuove tenga.
Noi volendo con Amazon lo possiamo fare,
vedi? Ah, sì. Però chi, ovviamente, chi l'ha già ricevuto.
Sì, chi ha quella vecchia con l'errore, si tira quella vecchia con l'errore.
Quindi puoi fare le edizioni limitate, delle riviste,
delle modifiche.
Posso fare delle versioni 1.1, 1.2 della
rivista. Okay, questa è figa, però sta cosa, perché magari, no, al di là delle battute, insomma, del cambiare il voto, però ti rendi conto di aver dato un'informazione sbagliata, oppure magari un gioco si è aggiornato ed è diventato più fruibile.
Su questo del gioco che si è aggiornato di andare fruibile, stavo pensando invece a una rubrica del prima e dopo, no? Cioè, nel senso che, siccome molti giochi vengono aggiornati e poi alla fine escono che fanno cagare, poi mettono così tanti aggiornamenti che forse era meglio se lo annunciavano 5 anni
dopo. Un anno dopo, Cyberpunk.
Però quello potrebbe essere una rubrica, no? Come era e come adesso, no? Potrebbe essere un modo
bella.
Perché la carta non viene aggiornata, no? Quindi lì eviterei di fare la versione 1.2, ma di buttarla lì come contenuto. Questa è una roba che mi era passata per la testa.
E io trovo sempre paradossale sta cosa, che, cioè, col web uno pensa, vabbè, dai, c'è sta possibilità, le aggiorni, cambi il voto, cioè, che ne so, No Man's Sky il giorno 1 valeva X, oggi è un'altra roba completamente.
Proprio un altro gioco.
Ma no, cioè, i voti, se andate a controllare sui Metacritic e Open Critic, sono quelli del primo giorno, cioè non li cambia nessuno, cioè quelli restano scolpiti nella pietra. Cioè, questa cosa è paradossale perché il web ti permetterebbe di farla, a differenza della carta, dove quel voto resta, diciamo, nella memoria scolpito, ma non lo fa comunque nessuno, quindi... o fa la rubrica a parte, ci fa l'approfondimento, quello sì, ma...
Perché la recensione viene ancora vista, selezionata e anche data in pasto ai vari aggregatori, esattamente come se fosse una rivista, esattamente come se fosse una rivista, appunto.
Cioè, paradossale, capisci? Perché c'è una cosa dinamica che comunque viene resa statica.
Però anche lì, se no, come fai ad avere poi la memoria storica di come era percepito il gioco all'inizio? È un discorso bello complesso, eh?
Eh no, lo so, ma ne parliamo pure un'altra puntata, dove si fa effettivamente la versione 1.1 della recensione che non cancella la vecchia, però ti fa vedere che... E il problema è sempre quello, cioè Metacritic ormai ha registrato quello, non è che te lo va a aggiornare, quindi al publisher serviva nella prima settimana, quello che scriverei dopo al publisher comunque non interessa più, cioè è sempre il solito discorso.
Che dobbiamo pulire
il gioco Metacritic, deve vendere nel primo mese, poi se è un games service già la cosa cambia.
Allora, grazie anche a Wolf Sand Video Games che ci saluta dalla chat, grazie per il follow.
Vogliamo sentire un Moostalk?
Vogliamo sentire i Moostalk, che riposiamo un attimo le ugole.
Sì, dai.
Allora, partiamo con la sigla, subito dopo ci sentiamo il Moostalk di Gamba.
Eccoci, mustacchioni.
La sigla, no, è partito la sigla, Fabio. La sigla, che cavolo. Allora, per chi ci ascolta e che arriva per la prima volta qua sulla nostra trasmissione, sul nostro bel podcast, Moostalk è la rubrica dove facciamo sentire i vocali che ci mandano sulla community di Telegram i nostri ascoltatori. Quindi, dicevamo...
L'hai sentita la sigla, Sandro? No, allora guarda, perché devi andare su Discord e mettere guarda in diretta, c'è un quadratino, perché sennò non senti nemmeno l'audio.
Sì, esatto.
Allora, guarda in diretta.
Ce l'hai? Ok.
Guarda in diretta, eccola qua.
Perfetto. Ok. Quindi adesso dovresti sentire l'audio dell'audio.
Vediamo.
Ciao a tutti mustacchi, ma ciao soprattutto a Sandro e a Francesco di Primo Player. Devo essere onesto, non ho ancora comprato la vostra rivista, ma la comprerò perché il buon Fabione me ne ha parlato benissimissimissimissimissimo. E che dire, io sono sempre stato un grande usufruitore di riviste, perché ho sempre comprato, spendevo all'incirca 30-40 euro di riviste al mese, all'incirca una decina d'anni fa, approssimativamente. E poi ovviamente con l'immediatezza dell'internet e con il fatto che comunque le riviste prendevano veramente tanto spazio, ho dovuto smettere. C'erano delle riviste che amavo alla follia, più che altro per il form factor e comunque per come venivano poi pensate, tipo Game, che era la versione italiana di Edge, l'amavo, quadrata, quasi di lusso. E quindi per me una rivista oggi deve essere un concetto che esce, un prodotto che esce, non voglio dire mensilmente, ma anche con più largo respiro, ma un prodotto quasi di lusso, cioè un prodotto che quando lo appoggi sul tavolino ti cattura l'attenzione. Quindi deve essere un progetto che deve essere ancora, prima ancora di essere bello da usufruire, deve essere ancora proprio bello da vedere, da avere, ecco, tutto qua. E quindi niente, mi raccomando, continuate così, io devo iniziare a comprare la vostra rivista. Ciao a tutti!
Eccoci.
Era partito il secondo. Intanto ci chiedono in chat il link al canale Telegram, eccolo qua, ve l'ho messo subito qua nella chat. Vogliamo partire direttamente col secondo?
Non so, Sandro, vuoi dire qualcosa?
No, allora io sono d'accordo con
Lorenzo.
Gamba. Anzi, ciao Lorenzo. Però è difficile, perché fare la roba di lusso? Cioè, ci avevamo pensato, però. Considera che com'è al giorno d'oggi già la rivista nostra, molte persone sono aumentate per il prezzo, no?
È lusso, sì.
E non è proprio, cioè nel senso che secondo me potrebbe essere stampata meglio, ci sono delle posso aumentare la qualità della stampa chiedendo da Amazon la qualità stampa, però costerebbe veramente tanto. Cioè, la rivista costerebbe tanto. Quanta gente poi potrebbe... Cioè, puoi fare il lusso se tu hai dietro a un editore, ovviamente ci infila dentro le pubblicità perché qualcuno la deve sostenere, questo lusso, e allora la fa stampare in una certa maniera...
Adesso c'è Kuma in Italia, non so se hai visto il progetto Kuma,
no,
che è una rivista di russo. Guarda, non l'ho ancora presa, ma... No, è quello di Gugliandro,
ok.
E secondo me prende un po' lo spunto da A Profound Waste of Time, che sicuramente conosci, sì. Che è una rivista inglese, certo, lì hai
quella inglese è super bella, quella
è ultra lusso, sì. Però sì, certo, sì. Lì c'è il vantaggio che è inglese e quindi la comprano tutto il mondo, quindi
sì,
chiaramente
è difficile, cioè nel senso che devi trovare quel compromesso. Noi sicuramente abbiamo la copertina che la facciamo, cerchiamo di farla bella, colorata e anche soft touch. L'interno potrebbe essere un po' meglio, ma lì purtroppo se aumento la qualità costa veramente tanto la rivista. Per come la distribuisco adesso è il massimo che posso fare. Quindi però io comprendo che debba essere quasi una roba da collezione, no? Che tu la metti lì e certo. È una roba super lusso. Comprendo il suo punto di vista.
È un feticcio a tutti gli effetti, perché se uno volesse solo l'informazione, oggi c'hai 3.000 modi per trovarla, quindi quello è proprio il feticcio dell'oggetto.
Sì, adesso andiamo con il secondo. Stavo guardando il sito di Kuma, che mi sa. Adesso sto cercando di capire se esce un prossimo numero, perché questo che
è
vedo...
è uscito adesso e la versione. Sì, architettura si chiama.
Sì, esatto, ok.
Allora, la versione elettronica, se non sbaglio, costa 4 euro, 3 euro. La versione fisica invece costa 27 euro, cioè lì è veramente un oggetto di lusso. È come Profound Waste of Time, se non sbaglio, costa 30 sterline, una cosa
del... Sì, 30 sterline costa. È bellissima, cioè,
bellissima.
Sì. Oppure io posso farla a 30 euro.
Certo, però quella, Sandro, poi esce una volta l'anno.
Esatto.
Esce una volta l'anno Profound Waste of Time, quindi a quel punto, se tu consideri, ci può stare una volta l'anno.
È un libro quasi, praticamente.
Sì, è un libro, sono 300 pagine, 280.
Va bene, allora io direi di andare con il secondo, che già seconda volta che spinge per entrare, il secondo Moostalk, che è di Febbio.
Eccoci mustacchioni, mentre a bordo del mio jet privato sorvolo le bianche scogliere di Dover e sfoglio la rivista di Primo Player, perché oggi mi è arrivato il numero di marzo e ho tra l'altro già ordinato il numero di aprile, perché sono un coglione e ho comprato quella di marzo invece che quella di aprile, ma non fa niente perché comunque mi sto godendo anche quella di marzo. No, scherzo, in realtà l'ho comprata perché c'era l'articolo su Final Fantasy VII che mi interessava. E era da un po' che avevo adocchiato la rivista su Amazon, e quando Fabio ne ha parlato in puntata, sapete che quando ormai c'è il sigillo di garanzia di Felice io compro. E veramente devo fare tanti complimenti a Sandro e a Francesco, perché è una bellissima rivista. Sono arrivato già più di metà, credo, perché sono arrivato all'articolo di Final Fantasy VII Rebirth, e gli faccio tanti complimenti perché hanno fatto veramente un bellissimo lavoro. E ripeto, ho già acquistato la mia copia di aprile e spero uscirà a breve anche la copia di maggio, che acquisterò molto molto volentieri. Comunque, riviste cartacee sì, bellissime. Ecco, comprate meno giochi fisici, più riviste fisiche. Lì il digitale lasciatelo per i giochi. Le riviste sono belle, sfogliarle.
Quanto è vero.
Il jet sotto,
il jet sotto, sì, esatto. Almeno questa volta non era nel sub che si sentiva.
Vabbè, grazie per i complimenti. Comprate le riviste, ragazzi.
Diventa anche difficile, perché comunque nel vostro caso siete distribuiti su Amazon, quindi veramente lì c'è il grande vantaggio, come dicevi prima, che Amazon è, penso, il sito più affidabile che esista adesso a livello di spedizione. Però nel caso delle riviste, io mi ricordo, facevo tanta fatica a trovare DGM in edicola quando ci scrivevo io, e quindi si parla 6-7 anni fa. Oggi è tanto difficile.
E io oggi ce l'ho in abbonamento, quindi mi arrivo a casa, perché veramente trovarla in edicola, per le poche edicole che sono ancora in piedi,
infatti anche quello,
difficile. Sì.
E per quello che prima dicevo, da un po' di anni che non le vedo più in edicola. Adesso quelle poche volte che mi capita di andare in edicola, comunque magari sai, il bar edicola o qualcosa nelle stazioni per i viaggi lunghi, un giro si fa sempre. Riviste di videogiochi non ne vedo. Forse vedo TGM, ma anche in stazione centrale qua a Torino, cioè centrale a Porta Nuova.
Ma guarda, ti dirò che secondo me è rimasta solo TGM, di quelle distribuite. Adesso PSM che è tornata, ma secondo me
Ma anche PSM non penso di averla ancora vista.
Io l'ho vista, qua a Roma l'ho vista, però loro sono romani, quindi magari è più semplice che vengano.
No, io anche io vivo a Torino e la rivista l'ho trovata in via Cernaia, dico, la piccolissima, aveva il PSM, aveva due o tre PSM lì. Allora ne ho comprata uno e ho avuto quella specie di assaporare quando tu passavi e andavi dall'edicola e ti compravi la rivista. Quindi me ne sono comprato tipo a dicembre, il numero di dicembre di PSM, quello con Solid Snake in copertina, se non mi ricordo male. E qualcuno l'ho trovata pure quando ero a Milano per lavoro due settimane fa. Avevo visto una rivista, ho trovato PSM in libreria lì nella stazione centrale di Milano, quindi qualcosa si riesce a trovare. TGM invece è più difficile, non so perché, non poche volte l'ho visto in edicola, quello sì.
Poi ormai non c'ha nemmeno una cadenza fissa tra virgolette, diciamo, quindi è anche più difficile per quello, secondo me.
Non sapevo avessero abbandonato.
Non è più un mensile, no.
Quindi neanche bimestrale, un po' quando ci capita.
Quando capita,
più o meno.
Sì, un più o meno.
Bello. Ok.
Lo so, d'altronde. Calata pure tanto la qualità della carta dove stampano. Io l'ho ricomprata un paio di volte recentemente.
È
calata. Non ricordo particolarmente buona di qualità, diciamo.
Ma adesso è uno spillato.
Ah, ecco, quindi
non è più nemmeno. Sì.
È ciclo stile adesso direttamente.
Sì, esatto. va bene, vogliamo passare a qualcos'altro? O se in chat avete ancora qualche domanda da fare al nostro ospite. Se no, io credo di aver esaurito tutte le curiosità che avevo.
Un'ultima domanda.
No.
Per Sandro, avete intenzione di, non so se già avete fatto delle interviste un po' con stile chiacchierata con gli sviluppatori, questo tipo di contenuti qui, o non mi interessa?
Mi interessa, mi piacerebbe anche, ma per adesso ho difficoltà a contattarli, cioè nel senso che avrò anche poco tempo, quindi non è che mi ci metto proprio tantissimo, cioè chi voglio vedere un po', però per quei pochi che ho contattato non ho ricevuto tante risposte. Ovviamente non siamo una rivista blasonata, io non sono un giornalista blasonato, non sono giornalista, partiamo da questo presupposto. Però ho fatto fatica per adesso. Però mi piacerebbe, sarebbe bellissimo fare una rivista. Ma io volevo fare tipo un'intervista non più a chiacchierata, ma tipo come se fosse intervista un po' con domande secche, ma anche un po' fuori dagli schemi, no? Volevo fare delle robe un po' diversa, avevo una roba in testa, per non chiedere sempre le stesse solite cose, ma non vedo, per adesso non c'è poca partecipazione. Sarà che probabilmente, come mi dicevano dei miei ex colleghi, qualcuno che ha lavorato pure su delle riviste di tanti anni fa, i primi sviluppatori erano un po' più alla mano, loro mi raccontavano che comunque non era difficile fare quattro chiacchiere con Yu Suzuki, no? Adesso invece si è molto stratificato il contatto con loro, e lui diceva che era difficile, e io trovo difficile proprio trovare un canale per beccarli. Se mi devo dare qualche consiglio, se avete ben accetto, però io faccio fatica.
Ti confermo che è la parte più di me. Io ho detto Yamaha, ho scritto un'email e mi ha risposto. Però è stata fortuna, mi rendo conto che è stata veramente fortuna.
Può essere fortuna, può essere il momento buono, perché ha letto la mail, risponde e riceve, no? L'hai convinto, no? Perché gli è piaciuto il tuo piglio.
L'idea, il pitch, magari.
Capito. però...
Invece a livello di fiere avete intenzione magari di frequentarle sia diciamo a livello di fiere nazionali per promuovervi, tipo che ne so, il Romix o il Games Week o tutto questo, il Comic Con a Napoli, per farvi conoscere, sia a livello di quelle internazionali, tipo non so, andare alla Gamescom per scrivere
in Germania, dici? Guarda, in all'estero non credo, perché non so se effettivamente riusciamo a fare breccia, anche se qualche rivista comprata tipo dall'Olanda, dalla Francia e dalla Germania ci sta, ma penso che siano italiani che vivono.
Italiani, certo, sì.
In Italia mi piacerebbe, dobbiamo un po' far salire il budget della rivista prima di poter investire poi in un che facci conoscere, no? In un qualche stand o essere ospite da qualche parte, quindi quello chissà, in futuro è una roba che mi piacerebbe, no? Cioè, nel senso che non è che non sono interessato, però chissà.
Perché poi gli diventa proprio lavoro, no? Perché tu chiaramente poi per andare lì alle fiere non lavori, quindi io mi ricordo le pubblicità di TGM in televisione, mamma mia, cioè pensa che fantascienza passavano in televisione.
È vero. Quando usciva una rivista, pure gli official magazine tipo Nintendo, quella della PlayStation, faceva pubblicità in televisione. Sì, sarebbe una bella botta, anche se bisogna andare in qualche fiera dove sai che becchi comunque il target, quello nostro, no? Cioè, nel senso che comunque mi sono accorto.
Lo becchi ovunque, sa.
Lo becchi, però ci sono tanti. Cioè, io quelle poche volte sono andato a qualche cosa, ci sono tanti ragazzini, cioè sono molto propensi tanti ragazzini ad andare alle fiere. Però mi piacerebbe, poi ho detto, non mai dire mai, però come dici tu, è un lavoro e quindi non dovrei farlo da solo, ma comunque dovrei portare qualcuno con me e prendermi ferie da lavoro, per esempio.
Una volta feci un Torino Comics prendendo ferie dal lavoro, dal mio lavoro vero, ed è stata una delle esperienze più devastanti, divertenti, belle. È stato bellissimo e divertente, non tornerò mai più al Torino Comics per altri motivi, però dopo quell'esperienza ho proprio chiuso tutto quanto. E tu essendo di Torino, quindi ti ho visto fare sì. Però no, è una cosa che non consiglio, perché torni poi al lavoro che sei devastato il triplo dopo quella settimana di ferie, dove lavori ancora di più perché è una roba su cui metti passione, su cui ti sforzi ancora.
Però se ci pensi, tu vendi un oggetto fisico e adesso lo stanno facendo in modo digitale, lì effettivamente torni al fisico anche nella vendita, no? Quindi che prima di comprarla la gente può vederla, sfogliarla, è un altro, tipo di vendita.
Sì, certo. Sì. È tosta, però ti auguro che prima o poi...
Ah, no, chiaro, anch'io.
Assolutamente.
Anch'io.
Peraltro vedo Brema in chat che ti fa ancora i complimenti, ti chiede soltanto di continuare a scoprire titoli poco noti al pubblico, indie poco chiacchierati, perché grazie a voi è riuscito a scoprire 3 o 4 rubine di cui ignorava l'esistenza, quindi un ulteriore attestato di stima. Bene. Ok.
Vogliamo fare il baffo, la parola finale, il consiglio finale?
Dai, allora dai. Facciamo partire la sigla.
Parola di baffo!
La parola di baffo, che è appunto l'ultima rubrica della nostra puntata, un pochino più stringata questa sera, ma non importa perché abbiamo avuto una chiacchierata veramente super interessante, dove consigliamo giochi, video, canali, insomma quello che capita, tutto riferito al magico mondo dei videogiochi. Vogliamo partire noi oppure Sandro hai già qualche consiglio da darci?
Ma guarda, io sulla scia che sto giocando a Rebirth, quindi sono entrato in fase scimmia, io sono un grande appassionato di Final Fantasy, le 6 e le 7 specialmente, e, avendolo giocato già sulla PSP, io ho comprato da poco, poi non so quando ci giocherò, Crisis Core, che era...
Attenta a quello che dici, perché...
No,
è un argomento delicato.
Allora,
non dico niente.
Posso dire, io penso, guarda, dico solo questo, io penso che... quando hanno creato Crisis Core, nel momento stesso che l'hanno fatto, hanno creato quello scollamento temporale che stanno proseguendo adesso con che hanno fatto con Remake e con Rebirth, no? Cioè, nel senso che per me Final Fantasy VII, quello dell'originale, sta qua. È un'altra linea temporale. È proprio inizia e finisce così come nel gioco. E poi hanno creato un'altra linea temporale che inizia con Crisis Core e che poi ha tanti spin-off sparsi, come tanto piace a Nomura, spandere roba un po' sparsa lì un po' in giro. Però io credo che siano proprio, cioè, nel senso che se tu vuoi giocare il Final Fantasy di adesso, lo puoi iniziare da Crisis Core perché è coerente,
sì,
in tutto. Cioè, non mi sorprenderebbe di vedere i due personaggi che voi state già immaginando che sono
eccoli,
le copie di Sephiroth nei prossimi giochi di Final
Fantasy. Io spero proprio di no, però. Anche di no, a mettere la bomba su Square Enix.
Ma, guarda, ma non mi sorprenderebbe, Fabio.
Finora sono stati safe,
io mi sono sorpreso nel sapere che Gact, cosa lì, così, Genesis, non compare ancora. Che c'è il meme in questo canale che io c'ho un odio viscerale verso Gact, il cantante
triste perché non è più.
Ah, okay.
Che è basato, cioè Genesis era basato su di lui.
Sì, è la copia, sputata.
Ma magari se glielo chiedi te lo mettono, Carmelo.
Oh. Ah sì, c'è la ciliegina del
pezzo. Guarda, considerando la news che è uscita oggi, che stanno con le pezze, hanno dovuto cancellare il super progetto da 100 milioni di dollari. Sì, l'hai letta? Sì.
No, non l'ho letta. No,
hanno registrato perdite per 140 milioni di dollari. Secondo me se gli fai una piccola donazione te lo mettono.
Aspetta, ma anche perché hanno cancellato un botto di roba.
Sì.
Io la previsione ve l'ho fatta, raga, ho detto che arriverà a parte 3, Sephiroth si toglie la maschera e sotto esce Gact e finisce Final Fantasy 6, il progetto Final Fantasy 7 Remake.
No, io sono convinto invece che dopo il 3 vanno anche oltre.
No,
esce Final Fantasy 7-2, l'avete sentito per la prima volta su Gustav.
No, fanno la compilation, la nuova compilation. Sì, noi ormai col bastone ancora non è finito.
Mamma mia,
sarebbero capacissimi, ragazzi.
Sì, quello sì, quello sì.
Poi non so, non ha venduto forse come volevano.
Ma pure lì noi diciamo sempre, ma che volevano? Ci stanno 30 milioni, 40 milioni di PlayStation 5, volevano vendere come remake, vabbè.
Intanto salutiamo anche Francesco che è comparso in chat, grazie anche per il follow, mille.
Sì, il mio fratello.
Sì, esatto.
Ho preso una pausa dall'impaginazione. Oh, guarda, Carme, è ritornato il mio amico dal Giappone ieri. Guarda che mi ha preso. Che bel chiuso, eh?
Ah, questa costa un sacco di soldi. Lo sai che se te la vendi ti fai i soldi.
Ma
in
giapponese o?
Sì, è quello
giapponese. No, esatto. Quella giapponese vale un sacco di soldi o quella? Perché forse solitamente sono quelle PAL europee.
Quella che vale di più, almeno le ultime volte ho controllato, è la International, quella azzurra. Se l'avete mai vista, cioè quella là la puoi piazzare bei soldini, però pure questa è uno scherzo, eh.
Ma che cazzo se vende, Carme? Quando morirò, infatti, che passeranno a mio figlio, non gliene fregherà niente.
Io la pensione. Io la pensione. Cioè, secondo te noi prenderemo la pensione? No, io mi vendo i videogiochi fisici che ho. Prendo la collezione, la metto su eBay, dico, ragazzi, campatemi per favore.
E pensa poi muori il giorno dopo.
capito?
Non è male come idea, ci penso pure io.
No, io ormai ho ammucchiato scatolami col collector 16 eccetera per la mia pensione.
Tutto ottimo, ha un senso. Secondo me è un ottimo investimento, meglio dei fondi di investimento.
Tanto diventerà tutto digital, quindi saranno reperti arcaici.
Rarissimi, rarissimi. Vabbè, Carme, cosa ci consigli tu?
Vabbè, io faccio il meme, ragazzi, per far incazzare Gamba, Alessio, il conigliastro, tutti i nostri cari amici, come li chiamerò da stasera, le bimbe di Yokotaro.
Abbiamo il titolo puntata.
Quindi, ragazzi, non è uno sconsiglio, nel senso, è una merda, fa schifo, però sapete che io ho un bruttissimo rapporto con Nier Automata. Non perché sia brutto, ma perché tutta la roba che mi è stata raccontata in anni e anni io poi quando l'ho giocato non ce l'ho vista, mi dispiace, sarà un mio limite. Comunque è in offerta su Steam al 50%, mi sembra. E la versione York qualcosa.
Yorkshire.
Quello la versione di Yorkshire. Perché a Yoko Taro piace mettere nomi strani, non mettere tipo i nomi di filosofi a caso, chiamare dei robot con nomi di filosofi e... Senza che mi ripeto, sapete che non mi sono piaciute varie cose, come ha trattato certi argomenti che io reputo seri e tutti dicono che sono serissimi, però poi se me li fai raccontare in quel modo lì viene un po' fuori il discorso che facciamo oggi su Telegram con Fabio, che cioè, è come se mi stessero spiegando la filosofia a una ragazza a pacche fuori che vuole fare tutta la seriosa, però poi cioè, sta a pacche fuori e...
Vabbè, tu non capisci niente.
Il discorso della, del contesto, dici, ok raga, perché è così? Quando mi hanno dato la spiegazione reale, cioè come l'ha spiegata Yoko Taro, mi sono messa a ridere ancora di più.
Io però ho una domanda molto seria
allora
per te,
Carme. Basta.
Se tu potessi fare Mecha Marx, non lo faresti?
Sì, ma non lo metterei in una fabbrica depresso che dopo che lo sconfiggi
dice
che
dove finisce tra 10.000 anni.
Ha fallito la rivoluzione, cioè sembrava una parodia di tutto quello che ha scritto Marx, però secondo me non l'ha capito che cazzo ha scritto e quindi ci ha fatto sta gag divertente che divertente.
Vabbè, magari è tipo gli... come lo vedono
come il Nostradamus, no?
Il giapponese. No
vabbè, senza pezzo di bippone. Sì. È il discorso del conto. Cioè, se, per me le cose devono comunque avere un minimo di senso. Se li inserisci in un gioco. Poi uno ci può mettere pure perché mi piace che quella sta pacche fuori. Lo rispetto, però. Poi parlano di esistenzialismo, le cose lì. E dico, vabbè, ragazzi.
O comunque se esce su PC gioca dello Stellar Blade perché ti potrebbe piacere.
Ma se cioè, me lo gioco da action, che mi piacciono gli action e me lo gioco volentieri perché mi avete detto tutti che è un bel combat system.
Tutti io poi, sarei.
No vabbè, ho letto pure in giro, poi pure io l'ISOP avevo zero aspettative, sì. Cazzo ci sono rimasto... È veramente, cioè i coreani se continuano con sto livello, secondo me i giapponesi.
Infatti se apri il tuo Instagram è pieno di sviluppatori coreani, no? Ci dicevi prima dell'episodio.
C'è...
Sviluppatrici anche.
Sono un amante dell'estetica.
Va bene. Se basta, tu hai dai, qualcosa per noi?
No, sto okay. Giocando a Yuden Chronicles. No, solo l'annuncio, sono a 25 ore di Yuden Chronicles.
Vabbè, sei giocato
quindi.
Ma quale? Esatto,
il fatto
ma questo è uscito nuovo o quello quindi... vecchio?
No, no, quello nuovo, quello giusto.
Quello
vecchio, però, giocato.
No, quello vecchio non è un gioco.
Posso dare l'annuncio che ho superato le 8 ore in Fallout New Vegas e ancora mi sono rotto le palle.
Alleluia, miracolo.
Dopo, dopo la puntata vi racconto in brevissimo dove sono e i due dubbi che magari mi sapete risolvere un pochino. Fabio.
Allora, io riuscirò prima o poi a parlarne, ma intanto lo consiglio. A 40 euro uno sconto, scontone, perché è uscito da poco, c'è cioè, Unicorn Overlord, detto anche Unicorn Overlord, su Amazon. E... è il nuovo gioco dei Vanillaware ed è una strana commissione tra RTS e il videogioco a turni perché è possibile sempre mettere in pausa il gioco e immaginate questa sorta di Fire Emblem organizzato a unità, quindi tu hai un'unità di 2-3 personaggi e poi li muovi però come un RTS e, è molto molto figo, vabbè, da vedere è una meraviglia ma loro sono sempre grandiosi. E ci sono decine di unità, quindi veramente c'è la possibilità di fondere questi personaggi in unità che sono molto molto complementari, no? Quindi davanti usi il mago per buffare il guerriero davanti che attacca e il sistema è una sorta di gambit di Final Fantasy XII, quindi tu hai un menu in cui fai un if else essenzialmente, quindi tu metti la condizione e in quella condizione il personaggio fa quell'azione là. Quindi c'è una parte prima del combattimento che è molto strategica, molto tattica, in cui tu setti tutto bene, tutto il combattimento, e poi diventa un RTS con questi combattimenti strafighissimi. E sto a 25 ore più o meno, mi sta piacendo tantissimo, è uno di quei giochi che si adatta secondo me alla grande, sia alle partite un po' più lunghe, sia al mordi e fuggi, perché poi le missioni durano mezz'ora, un quarto d'ora, quindi te ne puoi giocare anche una o due e poi passare ad altro, oppure farti la lunga. 40 euro li vale proprio senza batter ciglio, ve lo straconsiglio. Tra l'altro c'è la recensione nel nuovo numero di Primo Player.
Ah, ma non esatto. Hanno annunciato niente, versione PC non hanno in progetto.
Ah, no.
Niente.
No, su Amazon trovate tutte le versioni di console.
Vabbè, sta su Switch, però.
La versione Yuzu per PC.
Non si dice più quella parola, Stefano. Scusa, dai.
Nintendo adesso.
Arrivano subito i ninja.
Ma no, è perché mentre lo giochi, sì, mangi uno Yuzu.
Mangi uno Yuzu, certo, esatto. Certo.
Facilissimi da reperire.
No, sì, ma sì, così poi... giusto per...
famosi Yuzu della provincia torinese. Ok, quindi chiudo la rubrichetta come al solito il sottoscritto. Io vi consiglio Titanfall 2, che è al momento in super scontone su Steam, e ve l'ho portata a casa con 4,80€ giù per su, che vabbè, seguito di Titanfall 1. Il primo era solo multiplayer, se non ricordo male, e c'era una sottospecie di campagna, ma era sempre online, che serviva solo da tutorial per capire come comandare sia i mech che tutte le variabilità del protagonista. Il 2 ha una, penso, una delle campagne più belle della sua generazione, pur non essendo tanto lunga, perché parliamo di forse 6-7 ore, un qualcosa del genere, ma ha un livello di creatività nel proporre livelli sempre diversi, in poteri che ti consegna all'inizio del livello e quasi puntualmente te li toglie alla fine, roba fuori di testa. E uno dei giochi della scorsa generazione che ricordo con più affetto e più divertimento, cioè uno di quelli che ogni volta che lo vedo dico: dai, adesso lo ripiglio, mi rifaccio la campagna, perché mi sono divertito un casino. Per cui, se vi piacciono gli FPS, se non avete mai giocato a Titanfall 2, recuperatelo adesso, che sta veramente a due caffè e una brioche, e secondo me merita tantissimo, tantissimo. Peraltro
devo recuperarlo,
credo che sia anche sul Game Pass Ultimate, dentro la roba di EA Play, quindi potrebbe essere anche quello un modo per recuperarlo. E quindi siamo giunti anche al termine di questa puntata. Io faccio le solite raccomandazioni delle recensioni Spotify, sui vari cosi di podcast, dove volete, seguiteci dove volete, YouTube, Facebook, Instagram, però vabbè, insomma. Le solite raccomandazioni: domani sera facciamo la live, iniziamo Doki Doki Literature Club Plus.
Grande, grande gioco.
Esatto, Manuel mi ha già anticipato che farà tutte le vocette di tutte i protagonisti.
Ottimo.
Qui ci sarà da ridere. E basta, grazie mille Sandro per essere stato con
grazie
noi.
Grazie Sandro, grazie.
Grazie
mille
a voi, ragazzi.
Grazie Sandro.
Ancora complimenti per il progetto e per tutto quanto. Grazie a voi che siete venuti in chat, grazie ai nuovi follower, e basta, ci vediamo la settimana ci vediamo domani sera per il gameplay, e la settimana prossima con una nuova puntata. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao.